un brano io. E lo leggo, va. Si trova dunque il capitolo 22 di Numeri. Questo è un preambolo di quello che poi vi vorrò dire. Poi i figli di Israele partirono e si accamparono nelle pianure di Moab, oltre il Giordano di Gerico. Qui c'è il popolo ebraico che è uscito dall'Egitto, ha girovagato per il deserto e sta per entrare nella terra promessa. Non è ancora proprio lì per entrare, ma insomma sta conquistando dei territori in quei paraggi. Balak, figlio di Sippor, vide tutto quello che Israele aveva fatto agli Amorei e Moab ebbe grande paura di questo popolo che era così numeroso. Moab fu preso dall'angoscia a causa dei figli di Israele. Questo Moab è il re di questa zona. Perciò Moab disse agli anziani di Madian: ora questa moltitudine divorerà tutto ciò che è intorno a noi, come il bue divora l'erba dei campi. In quel tempo Balak, figlio di Sippor, era re di Moab. Egli mandò ambasciatori da Balaam, figlio di Beor, a Petor, che sta sul fiume, sul suo paese di origine, per chiamarlo e dirgli: ecco, un popolo è uscito dall'Egitto e esso ricopre la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. Vieni dunque, te ne prego, e maledicimi questo popolo perché è troppo potente per me. Forse così riusciremo a sconfiggerlo e potrò cacciarlo via dal paese, poiché so che chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto. Fin qui la lettura della parola di Dio di questo passo, tanto per capire la situazione, dove si sta svolgendo, cosa sta succedendo. E questo Balaam, personaggio enigmatico, non si capisce bene, cioè si capisce certe cose, e appare così all'improvviso, non se ne parla prima, se ne parla poco dopo, c'è qualche riferimento dopo, ma poca roba, parla da parte di Dio, quando vediamo, leggiamo. Però si capisce anche che è una persona piuttosto avida, interessata al denaro, alle possibilità economiche, perché questo re che lo manda a chiamare gli promette ricchezze se maledice il popolo di Israele. E lui non ha una grande conoscenza di Dio, anche se parlava da parte di Dio in molte circostanze, perché, come vi ho detto, non si sa niente prima, però era conosciuto come una persona che aveva una certa autorità, perché dice: chi tu maledici è maledetto e chi tu benedici è benedetto. E lui, a questi messi che gli erano stati mandati per invitarlo a maledire il popolo, dice: aspettate qui. Stanotte io avrò relazione con Dio e vi farò sapere. Dio però non lo autorizza a andare. E la mattina lui, probabilmente al malincuore, si capisce poi con il proseguo, e dice a queste persone: fa no, guardate, il Signore mi ha detto che non devo venire. Che questi tornano dal re, da questo Moab che l'aveva inviato, e gli dicono che non è voluto venire. Allora lui dice: ma gli darò ancora più ricchezze di quelle che gli ho promesso. Rimanda nuovamente questi messi da Balaam, e questo Balaam, per questo dico che non conosceva bene Dio, dice: ma aspettate qui e domani vi farò sapere. E questo la notte ha relazione con Dio, in qualche modo, perché Dio gli dice: vai, però dirai solo quello che ti dico di dire. Va bene, questo parte, il giorno dopo parte, e va per maledire questo popolo. Questo re Moab lo porta su un'altura, gli fa vedere l'accampamento degli ebrei, e lui sale su un po' più in alto e ricerca la faccia di Dio, come si suol dire, e Dio gli dice di benedirlo. Non sto a entrare nei dettagli. Questo torna giù e benedice il popolo. Al che il re gli dice: come? Ti ho chiamato a maledirlo e te lo benedici? Rifan un altro tentativo, ritorna sul monte e Dio li riparla, ritorna giù e lo benedice nuovamente. E lo benedice, però inizia con delle parole, poche parole, che sono quelle che voglio un po' considerare con voi. Dice: Dio non è un uomo, anzi ve lo leggo direttamente qui. Dunque, allora Balaam pronunciò il suo oracolo e disse: alzati Balak e ascolta, porgi orecchio figlio di Sippor. Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Ecco perché ho detto che questo Balaam non aveva grande conoscenza di Dio, perché qui dice queste parole, ma lui l'ha interrogato una seconda volta, quando sono ritornati i messaggeri a invitarlo di nuovo. Doveva sapere che Dio non cambia idea. Se l'ha detto una volta non andare, anche la volta dopo doveva pensare che non l'avrebbe mandato. E invece Dio è tollerante, lo ha mandato con la clausola che doveva però dire soltanto quello che l'avrebbe detto lui. E anche qui fino a un certo punto lo fa. Comunque, quello che ci interessa a noi è analizzare un attimino queste parole che viene detto da questo profeta, fra virgolette, non so come definirlo. Dio non è un uomo, anche se molte volte le persone trattano Dio come se fosse un uomo, come se fosse al loro pari, al nostro pari. Chi anche di noi, qualcuno qualche volta non ha pensato a Dio come a un uomo con cui relazionarci, come se fosse così una persona sì, a nostra disposizione, anche se Dio è molto a nostra disposizione, ma Dio va al di là di quella che è la nostra capacità di comprenderlo, di immaginarcelo. Infatti dice: non vi fate immagine alcuna, ma neanche un'immagine mentale, non una statua per adorarla, ma neanche un'immagine che in qualche modo possa essere definito. Dio non si può in nessun modo rappresentare neanche a nostro uso nostro, neanche a uso nostro, perché tutto quello che possiamo immaginare di Dio è riduttivo, lo riduce a un qualche cosa che assomiglia più a noi che a Lui. Ma l'uomo è stato fatto a immagine di Dio, non Dio a immagine dell'uomo. Ma molte volte succede questo, che Dio viene fatto a immagine nostra e ce lo immaginiamo in un certo modo e crediamo che quella sia l'immagine giusta. L'immagine giusta di Dio ce la può rivelare lo Spirito Santo. E qualche volta capita che abbiamo così delle illuminazioni, perché lo Spirito Santo ci fa conoscere delle caratteristiche di Dio che ci servono in quel momento, di cui abbiamo bisogno. E allora abbiamo delle rivelazioni, delle cose, ma che non servono per stabilire Dio è così. A volte succede, no? Una chiesa è benedetta perché c'è un servitore che ha sperimentato un metodo perché le persone si convertino E ecco, si sparge la voce e succede che molte comunità cercano di imitare quello che è successo in quella chiesa affinché succeda le stesse cose nella loro comunità. Ma non è così. Certe cose funzionano bene in una località, in un posto, perché ci sono le caratteristiche, le circostanze, le situazioni giuste, perché queste cose possono manifestarsi positivamente. Ma non è che noi dobbiamo scimmiottare altre comunità perché prosperano, mentre magari la nostra ristagna un po'. No, non è questo il motivo. Noi dobbiamo attenerci a quello che ci dà Dio in quel momento, a noi, non per sentito dire, non perché qualcuno l'ha fatto e vogliamo farla anche noi. Non è questa la funzione che Dio ci dà. Noi dobbiamo avere fede in Lui, che è Lui che guida e porta avanti la Chiesa. Non un uomo, non un pastore, anche se ha molti risultati, ha grandi risultati, perché quel pastore lì era stato stabilito per quella funzione, per quel progresso in quella comunità. Ma non è detto che da tutte le parti sia uguale, non è il metodo che ci porta avanti, ma è lo Spirito di Dio, è Lui che guida il suo popolo. Dio non è un uomo, non è un uomo che mente. Che motivo avrebbe di mentire Dio? Dio non ha da rendere conto di niente a nessuno, o sì? Con Giobbe ci fu una certa discussione, anzi, Giobbe si era preparato tanti discorsi da presentare a Dio, avrebbe voluto discutere con Lui a suo pari, come se Dio appunto fosse stata una persona come lui. Ma quando Dio interviene nella vita di Giobbe e gli fa delle domande, lo mette davanti a tante situazioni che Giobbe non sapeva rispondere, disse chi sono io? Io ho parlato una volta, ma non lo farò più. Due volte, ma non riaprirò la mia bocca. Perché si era reso conto che Dio era oltre quello che era il suo pensiero. E Dio continua lì. Però vediamo che la tendenza di poter parlare con Dio a nostro pari è un qualche cosa di innato nell'uomo, nell'umanità. E se qui è Giobbe che dice questo, non è a caso, perché Giobbe era una persona retta, una persona irreprensibile. Quello che faceva lo faceva per bene, era stato attento alla sua vita, quindi aveva tutte le carte in regola per potersi mettere a discutere con Dio. Come? Io mi sono comportato bene, ho fatto tutto quello che riguarda la relazione con te, ho cercato in tutti i modi di preservare la mia vita dal peccato, dalle cose che tu non approvi, e mi dai queste disgrazie, queste situazioni. Avrebbe avuto, umanamente parlando, la possibilità, diciamo così, non era la parola che volevo, ma di discutere con Dio. Ma quando si trova alla sua presenza, ecco che va in difficoltà, capisce che non si può parlare con Dio come si parla con un'altra persona, non si può parlare con Dio al nostro pari, ma anzi abbiamo da stare a ascoltare quello che Dio ha da dirci. E c'è il Salmo 73, ora si legge qualcosa anche di questo qui, perché anche questo è interessante, lo conoscete senz'altro tutti. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori, Il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono fuori dalle orbite per il grasso, dal cuore loro traboccano cattivi pensieri. Sbeffeggiano malvagiamente, progettano d'opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza. Alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: «Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo?» Ecco, costoro sono empi eppure tranquilli. Sempre essi accrescono le loro ricchezze. E qui è la parola del salmista che dice: «Invano dunque ho purificato il mio cuore, i piedi che stanno vacillando, che stanno per scivolare, e ho lavato le mie mani nell'innocenza, perché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina». Ha delle rimostranze da fare a Dio. Come? Loro sono empi, malvagi, fanno del male al popolo e gli vanno le cose tutte bene. Sono grassi, mangiano, non hanno problemi economici e loro prosperano e il popolo, io anche in quel caso lì ci si mette anche lui, si trova in difficoltà. Come? Anche qui sembra che il salmista voglia discutere con Dio, chiede spiegazioni, chiede lumi affinché possa essere tranquillizzato. Ma poi c'è il seguito di questo salmo che è bello e dice: «Poiché sono colpito ogni giorno, il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto: parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel tuo santuario, alla presenza di Dio». Alla presenza di Dio c'è rivelazione, alla presenza di Dio si chiariscono tante cose, molte situazioni sono messe alla luce, si capisce il perché avvengono certi fatti. Dunque, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro, certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li farai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati, in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. C'è un momento in cui anche queste persone, che sembra che tutto gli vada bene, che tutto prosperi intorno a loro, che cadano sotto la mano di Dio. Signore, quando ti desterà, disprezzerà la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore di Dio il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le tue opere. Ha capito, perché stando alla presenza di Dio gli si è aperto la mente, perché lo Spirito Santo anche a lui ha messo di fronte la situazione finale. È vero, questo è uno dei pochi passi, fra l'altro, in cui si parla di quello che avverrà dopo la morte, perché difficilmente nel Vecchio Testamento si sa qualche cosa della vita futura. Qui ne parla e dice: ma Dunque, dove l'ho letto? Ecco, poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno, tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio. Ma non era questo che ora che volevo dire. Ora mi... Ecco, qui dice, ma pure io resto sempre con te, tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Ecco che qui si apre uno spiraglio sull'aldilà. Chi ho io in cielo fuori di te, sulla terra non desidero che te, eccetera. Capisce che per gli altri, per quelli che sono nemici di Dio non c'è speranza. Ma chi vuole stare, si dispone a stare dalla parte di Dio, c'è una gloria futura. E qualche volta non succede magari anche a noi di vedere gente che prospera, che fa del male, se ora si guarda la televisione, penso che capita spesso di vedere personaggi importanti che fanno del male. Me lo sono fatto altro che io le domande da dire, ma queste qui, ma come mai continuano a muore tante persone, no? Questo vorrebbe bene che tutti campino e abbiano tempo di ravvedersi, perché Dio scelto vuole che le persone si ravvedino, ma vedere tante persone che muoiono e quelli che hanno autorità, che potrebbero evitare la morte di queste persone, se ne stanno tranquilli, anzi meditano sempre peggio. Purtroppo questo è quello che avviene, ma anche questo fa parte del piano di Dio, nel senso che non è Dio che vuole queste cose, ma Dio sfrutta queste circostanze perché le persone, io sono certo che tante persone nelle sofferenze, nelle difficoltà, perché la Bibbia ce lo mostra, hanno più possibilità di aprirsi alla grazia di Dio. Chissà che anche questo male che avviene in questo mondo non serva perché persone che altrimenti non si sarebbero convertite non si possino convertire. Ma questo è un pensiero mio che lascia il tempo che trova. Dio non è un uomo che debba mentire, per cui debba mentire, perché come ho detto prima non c'è motivo per cui Dio debba mentire, perché non è che deve rendere conto a me o a qualcuno di voi. Dio fa quello che vuole e mostra le cose come vanno, come andranno e parla quando è il momento di parlare, ha parlato, parlerà e dirà cose che non sono cose così, ma speriamo che sia vera in questo modo. No, no, quello che Dio dice è vero, è verità. C'è il suo tempo perché si manifesti. E al suo tempo si manifesterà, ma quello che dice Dio non ha da essere cambiato. Non è una falsità per farci contenti, per farci stare tranquilli. È la verità quello che dice Dio. Dio non è un uomo che debba pentirsi, anche se nella parola di Dio ci sono alcuni punti in cui Dio sembra che si penta. Però se si guarda attentamente non è un vero pentimento come si intende, non è qualcosa, l'ho fatta grossa, lasciamo, Dio si pentì di aver creato l'uomo, ma non fu un pentimento totale, perché sennò avrebbe distrutto anche Noè con la sua famiglia, ma lasciò Noè perché in Noè aveva visto il proseguo del suo piano, di quello che aveva in mente, in origine. Quindi non era un vero pentimento. Un pentimento ci fu quando Davide fece quel censimento sciagurato, perché costò la vita a 70.000 persone, se non mi sbaglio. E Dio, non è, ora non pensate che Dio si sia accanito contro il popolo? È perché evidentemente per questo male che Davide aveva fatto, perché aveva messo la fiducia nel popolo, non in Dio. Vediamo quante persone ci sono in questa nazione che io governo. Vediamo un pochino la forza militare che posso tirar fuori da tutta questa gente. E questo qui aprì sicuramente degli spiragli che al male permise al male di intervenire e di creare dei danni. E quando Dio vide che queste persone morivano e questa epidemia, una peste che stava dilagando, stava per giungere a Gerusalemme, dice che si pentì e disse all'angelo di fermare quel male che stava dilagando. Anche lì si pentì, ma il male era già stato, cioè molto del male era già stato fatto, quindi si pentì parzialmente. Come parzialmente ci fu il pentimento quando Giona andò a predicare ai Niniviti. Giona già l'aveva capito che lui si sarebbe pentito e non ci voleva andare. Sapete la storia di Giona che va a Ninive, predica il ravvedimento, le persone si ravvedono e Dio si pente del male che aveva promesso di mandare. Ma anche questo fu un procrastinare, quello che era il suo giudizio verso Ninive, perché successivamente poi successero altri avvenimenti e Ninive fu distrutta. Ma successivamente, in quella circostanza lì, quando si ravvidero tutti, Dio non mandò il distruttore come aveva preannunziato di fare, ma lo fece dopo. Quindi sono pentimenti relativi, perché Dio sa come vanno le cose nel mondo. Quindi Dio non è un uomo che ha da mentire. Dio non è un uomo che ha da pentirsi di quello. Ho detto una cosa, ma no, ci ho ripensato. No, no, non si fa più. Dio quando dice una cosa è quella. Quando nella parola di Dio c'è scritto qualche cosa da parte di Dio, che Dio ha detto quello, poi ci sono tante cose che vanno considerate nell'insieme, che vanno analizzate, che vanno in qualche modo valutate su quando sono state dette, il periodo, le situazioni, le circostanze, ci sono tante cose che non sono chiare, che vanno in qualche modo indagate, ma ci sono dei passi fermi che non hanno bisogno di essere commentati, basta leggerli. E quella lì, quando è parola di Dio, è quella. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo l'ha detto Gesù, persona degna di fede, di essere creduto. Forse a quel tempo lì che lo disse, poteva anche non esserci le condizioni per poterlo credere al 100%, ma con la sua vita e soprattutto con la sua morte e risurrezione ha dimostrato che quelle parole lì prendevano corpo, prendevano sostanza, era una realtà quella che aveva annunciato qualche anno prima. Il Dio ha tanto amato il mondo. Un altro. Nel primo capitolo dice Giovanni, nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni, dice: è venuto in casa sua, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Anche questa è parola di Dio. Perché ce l'ha detta? Perché è vera. Perché non c'è ripensamenti, non è che ci dovrà tornare sopra, non è che poi aggiunge qualche cosa. Credere nel suo nome vuol dire credere nella sua persona, in quello che dice, in quello che fa. E chi crede in Gesù, chi crede nell'opera che Gesù ha compiuto, chi crede in quello che Gesù ha detto e dice al nostro cuore quando siamo ben disposti e favorevoli a ascoltare la sua voce, quella è parola di Dio che ci parla, e non c'è pentimento, non c'è motivo per cui Dio si debba pentire. Ma purtroppo c'è sempre qualcuno che ci vuol far dubitare di queste cose. Sulla parola di Dio, vi ricordate chi potrebbe essere un personaggio biblico che si legge nella Bibbia, che mette in dubbio la parola di Dio? Ve lo dico io, è il diavolo, non me l'avete detto. Con Eva, che disse? Come? Dio vi ha detto di non mangiare di tutti i frutti del giardino? No, dei frutti dell'albero del giardino ne possiamo mangiare, ma è del frutto che è nel centro del giardino che non possiamo né mangiare né guardare. No, invece lo potevano guardare, ma era mangiare che non potevano, a parte questo. Il dubbio. No, non è vero. Dio sa che nel giorno che ne mangerete non morrete, ma sarete simili a Lui. Il dubbio. Non è vero quello che Dio vi dice. Dio è contro di voi. Vi vuol fare del male. Vi vuol tenere soggiogati. Vi impedisce di poter crescere e manifestare le vostre caratteristiche, le vostre qualità. Ma vi tiene schiavi. No, non morrete affatto. E continua poi nel corso della Bibbia, ci sono tanti passi in cui vediamo indirettamente, magari da come è scritto, ma che Satana opera nelle persone. E poi quando arriva Gesù, che Gesù viene battezzato, esce dall'acqua del Giordano, battezzato, e una voce dal cielo dice: questo, no, tu, no, tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. E fu portato nel deserto perché doveva essere tentato anche lui. E si trova, dopo 40 giorni, che era nel deserto senza mangiare, si trova a aver fame. E ecco, nel momento più delicato, Satana si manifesta. E che gli dice? Mette in dubbio. Se tu sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Ve lo siete mai sentito dire, se tu sei figlio di Dio? Specie se abbiamo fatto qualche cosa che non va bene. Se tu sei figlio di Dio, faresti queste cose? Se tu fossi figlio di Dio? Se tu sei figlio di Dio, come mai ci sono queste tue opere che non dimostrano che sei un figlio di Dio? Perché li riconoscerete dai frutti, e codesti non sono frutti di un figlio di Dio. Il dubbio, sempre quel dubbio che viene messo davanti affinché le persone siano screditate delle parole di Dio, di quello che Dio dice. Ma Dio ha detto così, queste cose le ha dette. Ma che fece Gesù? Non dimostrò mica che lui era figlio di Dio trasformando le pietre in pani, ma disse: non di pane soltanto vive l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca del Signore. Usa la parola di Dio per far star zitto Satana. Stette zitto poco, perché poi ce n'ebbe subito un altro. Ma insomma, questo era quello che volevo. Però abbiamo anche noi la possibilità di intervenire verso il tentatore, verso colui che ci vorrebbe far dubitare. E dice: ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. È vero, come disse Martin Lutero, non so se è una leggenda o se è un fatto vero, ma dice che Martin Lutero, preso da tutte le sue rimuginazioni, perché non era una persona tranquilla, anche lui, eppure aveva trovato delle verità importanti nello studio della parola di Dio, ma pare che o in visione o in sogno gli si fosse presentato Satana con una lista di tutti i suoi peccati. Hai fatto questo. E lui disse: è vero, ho fatto tutte quelle cose, ma ci scrisse sotto: il sangue di Cristo mi purifica da ogni peccato. Questa è la cosa importante. È biblico che il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato. Non è un'invenzione umana, è scritto nella parola di Dio. Quindi, considerato che Dio non è un uomo che mente perché non ha motivo o bisogno di mentire, anche perché lui conosce le cose, conosce la fine delle cose prima che comincino. Di conseguenza non ha da rendere niente a nessuno, non ha da rendere conto di niente a nessuno, e di conseguenza perché dovrebbe mentire? Non si pente perché quello che dice è una verità assoluta. Abbiamo, con queste caratteristiche del nostro Dio, l'opportunità, ma direi la gioia, abbiamo la capacità di poter, riguardando a quello che ha detto, di stare tranquilli. Questo non vuol dire che dobbiamo, che bello, ora fa come mi pare, tanto... No, non vuol dire questo, vuol dire io voglio seguire il Dio, voglio fare la sua volontà, mi impegno. Se poi nel mio impegno sono mancante, perché siccome sono un uomo e sono limitato, e Dio sa queste cose, che siamo limitati, che non riusciamo a portare fino in fondo i nostri propositi, i nostri proponimenti, anche perché se no non avrebbe avuto bisogno di mandare il suo figlio a morire per pagare i nostri peccati, ci avrebbe dato la possibilità a noi di migliorarci, ma non c'era modo, bisognava che qualcuno pagasse le nostre colpe, e Dio lo ha fatto mandando il suo figliolo, e questo è per noi una grande consolazione, è una liberazione da un peso che ci portiamo dietro da poco dopo la nascita. Un peso che non siamo adeguati, non siamo all'altezza, non siamo capaci, non ce la facciamo. In qualunque cosa c'è sempre da migliorare, c'è sempre da perfezionarci, e soprattutto in quello che riguarda la vita spirituale, che c'è delle responsabilità maggiori, ecco che questi mancamenti, queste mancanze ci sono ancora più gravose. Ma Dio ha mandato il suo figliolo affinché potessimo essere liberati da questo peso, da questa situazione gravosa che ci portavamo dietro, perché Dio non è come un uomo. Se fosse un uomo dice: ho detto, ha fatto questo, ora tu paghi, fino a che non tu hai saldato il debito, tu stai mancante. Ma Dio non fa così. Dio non giudica da questo punto di vista. E c'è un fatto, vi racconto questo e poi chiudo, anche perché sennò la mia moglie è benedetta. È un commento fatto dal nuovo Papa, lo fece uno dei primi giorni, lo disse un giovedì sera, ma mi è rimasto impresso, che parlava della parabola del quello che ci aveva una vigna e va a cercare manodopera la mattina alle 6, va sulla piazza e trova delle persone e dice: andate a lavorare nella mia vigna, vi darò un denaro. E questi vanno. Poi ci torna dopo 3 ore, dopo 6 ore e dopo 9 ore e poi anche all'undicesima ora, e trova altre persone e dice: andate nella mia vigna e vi darò quello che è giusto. Ora, umanamente parlando, se a quelli che hanno lavorato 12 ore, perché la giornata andava dalle 6 la mattina alle 6 del pomeriggio, 12 ore un denaro, a quello che aveva lavorato mezza giornata le doveva dare mezzo denaro, a quello che aveva lavorato un'ora un dodicesimo di denaro, e invece dà un denaro a tutti. Perché? Perché per Dio non è giusto quello che è giusto per noi. Per Dio è giusto il suo giudizio, perché il suo è un giudizio giusto. Dio non guarda al lavoro che hanno fatto, ma guarda al bisogno, alla disponibilità, alla come si dice, al bisogno che hanno, appunto, e alla disponibilità, sì, per il fatto di essersi resi disponibili. E Dio li tratta come gli altri, dice: ma perché ti lamenti? Non si è stabilito questo? E io del mio ne fo quel che mi pare, se a lui voglio dar come a te, e a te che ti importa? Io a te non ti fo nessun torto. Dio ha un modo di vedere la giustizia diversa dal nostro, perché chi di voi e chi di noi avrebbe mandato il suo figliuolo a morire affinché coloro che erano debitori nei suoi confronti gli fosse pagato il debito? Io credo che nessuno di noi l'avrebbe fatto, ma lui l'ha fatto, perché lui sa quello che è giusto, e ringraziamo, abbiamo l'opportunità di ringraziare il nostro Dio per le tante cose che ha fatto. Il Signore ci benedica. Scusate se sono stato lungo. Voi mi fate l'applauso, ma la mia moglie non me lo